prendiamo il libro del profeta Amos, al capitolo 8. Chi ha preso le Bibbie qui lo trova a pagina 929. Amos 8, dal versetto 4 al versetto 12. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
A cori alterni. Ascoltate questo, voi che calpestate il povero, e sterminate gli umili del paese.
Voi che dite, quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano, e il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo le misure, aumentando il ciclo e usando bilance false.
Per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali, venderemo anche lo scarto del grano.
Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe, certo non dimenticherò mai le loro opere.
Non forse per questo trema la terra, sono in lutto tutti i suoi abitanti, si solleva tutto come il Nilo, si agita e si riabbassa come il fiume d'Egitto.
In quel giorno, oracolo del Signore, farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno.
Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Farò vestire ad ogni fianco il sacco, renderò calva ogni testa, ne farò come un lutto per un figlio unico, e la sua fine sarà come un giorno di amarezza.
Ecco, verranno giorni, dice il Signore, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma ad ascoltare la parola del Signore.
Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questi versetti del profeta Amos mettono in evidenza quella che può essere la più grande disgrazia che possa capitare, avere cioè fame e sete della parola del Signore e non trovarla, questa parola. Il fatto di cercare questa parola di per sé fa da eco quello che era l'inizio del brano che abbiamo letto. Ascoltate questo. Per poter ascoltare questo, allora c'è bisogno di fare unità nella nostra vita, i primi versetti che parlano di rapporti di giustizia, e gli ultimi versetti che parlano della sorgente di questa possibilità. Cioè, siamo chiamati ad ascoltare il Signore, ad ascoltare la Sua parola, perché poi anche le altre relazioni trovino il loro ordine. Altrimenti l'esperienza che si fa è quella di un Signore che tace, ma non per cattiveria, per rivalsa, per ripicca, ma perché è un Signore a cui non si dà ascolto. I primi versetti che abbiamo letto ci parlano di persone che hanno di mira solamente i loro interessi, che hanno un rapporto con il Signore, con l'ambito più ampio anche della fede, solamente perché devono calcolare le loro cose. Di fronte a queste persone è quasi inutile la parola, perché a questa parola si sono resi impermeabili. Ecco allora che la fame d'ascoltare la parola del Signore è quello che ancora può far ritornare in noi la vita, dentro di noi, attorno a noi. Ecco, questo brano di Amos ci introduce al brano di questa sera di Marco, Marco 11, 27, 33.
E prima di leggerlo lo inquadriamo. E siamo al terzo giorno di Gesù a Gerusalemme. È entrato di domenica con l'asino, poi ci entra il lunedì, maledice il fico, ed entra nel tempio con la frusta, secondo giorno, adesso il terzo giorno è il martedì. E questo giorno è molto lungo perché abbraccerà tutto il resto del Vangelo fino alla Passione. Poi ci sarà il giorno vuoto, che vanno a cercare la stanza superiore, prima c'è l'introduzione alla donna di Betania, e poi basta, è il sesto giorno. E questo spazio del capitolo 12 è occupato da cinque dispute sul potere. Gesù ha cominciato la sua attività subito facendo una trasgressione. Il primo miracolo, dopo quello della sorcera di Pietro, tocca il lebbroso, non si può toccare il lebbroso, e lo manda ad annunciare il Vangelo. E il secondo, c'è lì un paralitico, gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Oh, ma chi è costui che perdona i peccati? Solo Dio ha il potere di perdonare. E allora la prima parte del Vangelo contiene cinque dispute sulla legge. La legge condanna, discrimina, divide buoni da cattivi, non perdona, punisce, uccide. Evidentemente poi chi fa la legge è quello buono, quindi lui può uccidere gli altri. Basta che abbia il potere di farlo, anche se è cattivo lo fa ancora meglio. Ma comunque la legge la fa chi può. Comunque anche se è giusta, la legge discrimina, divide, condanna. Gesù invece ha un'altra legge. La legge è quella dell'uomo, accettare l'uomo così com'è, e non invece sacrificare l'uomo alle leggi. E poi il Vangelo va avanti e queste ultime cinque sono sul potere. Gesù è entrato nel Tempio con l'asino, lui ha il potere dell'asino, abbiamo già visto, che è quello di servire e dare la vita, non ha il potere invece del re che uccide e toglie la vita. E poi è entrato con la frusta, abbiamo visto la volta scorsa, nel Tempio. Vuol dire che insomma il Tempio non gli va bene così com'è. Il Tempio è il luogo di Dio. Gesù ha profanato il Tempio. Anzi, e adesso vediamo appunto.
Leggiamo il testo, Marco 11, 27, 33. E vengono di nuovo a Gerusalemme, e mentre cammina nel Tempio, vengono da lui i sommi sacerdoti e gli scribi e gli anziani, e gli dicevano: con quale potere fai queste cose? O chi ti ha dato questo potere per fare queste cose? Ma Gesù disse loro: vi domanderò una sola parola e rispondetemi, e io vi dirò con quale potere faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. E ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, dirà: perché allora non gli avete creduto? ma diremo dagli uomini. Temevano la folla, poiché tutti ritenevano che Giovanni era davvero un profeta. E rispondendo a Gesù dicono: non sappiamo. E Gesù dice loro: neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose.
Ecco, poi vedremo nelle discussioni successive che Gesù rivela il suo potere, che è quello della pietra scartata, che diventa testata d'angolo, capitolo 12, che non è come il potere di Cesare che dà la morte, di dominare, perché il potere di servire. Poi l'altra discussione, il suo potere è quello di dare la vita anche ai morti, addirittura la risurrezione. Perché? Perché il potere dell'amore e della vita. E adesso vediamo questo che dà inizio a tutte queste discussioni che determineranno l'uccisione di Gesù.
Versetti 27 e 28. E vengono di nuovo a Gerusalemme. E mentre cammina nel Tempio, vengono da lui i sommi sacerdoti e gli scribi e gli anziani. E gli dicevano: con quale potere fai queste cose? O chi ti ha dato questo potere per fare queste cose? Il brano si apre con il ritorno di Gesù e dei suoi a Gerusalemme, dopo la sosta presso il fico che si era seccato. Diceva prima: si va la terza volta che in tre giorni si va a Gerusalemme, e per la terza volta in tre giorni si entra nel Tempio. Questa è una geografia, una collocazione spaziale che ha un significato molto forte. Il fatto che lì avvenga l'incontro significa che lì è il punto cruciale, non tanto il Tempio, quanto il nuovo Tempio che Gesù stesso è. Collocare comunque questo episodio in quel luogo significa portare subito all'attenzione che ciò che è in questione qui è quale Dio, quale immagine di Dio. E Gesù va una volta, una seconda volta, una terza volta.
Ascolta, la prima entra con l'asino, la seconda con la frusta, la terza entra lui e sarà frustato. E farà la fine dell'asino, appunto. Però è già previsto, e c'è lo scontro definitivo, avviene lì. Lui passeggia nel Tempio, dove ormai è il Signore del Tempio.
Sì, l'avevamo visto anche negli altri episodi, quando la sera torna a Betania. Anche quello è uno staccarsi dal Tempio per portare all'essenziale la realtà. Cioè, è Gesù il nuovo Tempio. E anche in questo brano lo si vede. Apparentemente sembra colui che, come diceva prima Silvano, ha profanato il luogo sacro per eccellenza, quando è entrato con la frusta, ha rovesciato i tavoli, eccetera. In realtà sta portando al suo massimo significato quella che è la presenza di Dio tra di noi. Ma questa presenza e questo Signore che entra prima con l'asino, poi con la frusta, incontra immediatamente l'opposizione.
E tra l'altro quelli non vanno normalmente nel Tempio, vengono davanti a lui, proprio schierati. Adesso vediamo che schiera arriva lì davanti.
Sì, arrivano tre categorie di persone che contestano, vanno a contestare Gesù con le domande che fanno. E sono tre categorie che ci mostrano bene qual è la posta in gioco: sommi sacerdoti, scribi e anziani.
Sommi sacerdoti, in realtà ce n'è uno solo di sommo sacerdote, come c'è un papa solo, già anche allora, ma e Caifa aveva messo sui vari suoi figli o i generi, e ha sempre dominato per 50 e più rotti anni, per cui li chiamavano sommi sacerdoti perché era sempre lui coi suoi rappresentanti, però rappresentano la legittima autorità religiosa, quello che ha ogni potere, anche di lapidare, anche di dare la morte.
Questa è la prima categoria, per cui lo scontro vediamo già che si attua con i rappresentanti dell'autorità religiosa, coloro che dovrebbero rappresentare davanti anche al popolo quelle che sono le istanze divine. Questi sono, è la prima categoria. La seconda categoria è quella degli scribi.
Saremo noi.
Che frequentano la scrittura.
E giustificano i sommi sacerdoti.
Sì. No, il fatto che si trovino anche assieme queste categorie lo dice in maniera esplicita, cioè che chi esercita un potere cerca sempre l'alleanza con chi esercita altra parte di potere.
Il potere culturale della televisione, di scrivere, dell'opinione.
Sì. Ma anche gli anziani, l'altra fetta di potere economico, che dice che c'è questa alleanza e arrivano compatti di fronte alla persona di Gesù.
Scusa, sta parlando 2000 anni fa o di adesso? Ah, scusa.
Come dire, questo è sempre un po' il rischio, perché poi si vede subito, la discussione è sul potere. A Gesù viene contestato questo potere, ma perché si sente messo in discussione il potere che queste persone esercitano e che non vogliono mettere in discussione.
Lì sono lì in nome di Dio da mille e più anni, discendenti di Aronne, hanno la legge, hanno la promessa, hanno tutta la Bibbia, manca quel pezzo che ci abbiamo aggiunto noi dopo, ma ce l'abbiamo già tutta. Quel che viene dopo è il compimento di quello, quindi nulla di nuovo. Il che vuol dire che ancora adesso può continuare la stessa mentalità, perché il potere è sempre uguale. Anche se la parola potere vediamo, noi la intendiamo solo in un senso, purtroppo. Il potere è la possibilità, voce del verbo potere. Cioè con la mano tu puoi lavorare, offrire, o puoi rubare e percuotere. Con la mano puoi servire alla vita o strozzare uno. Anche col denaro, con tutto ciò che hai, lo puoi investire in una direzione che è quella della verità, dell'amore, del servizio, del non giudicare, del non condannare, del non escludere, oppure usare tutto il potere per fare il contrario, come si fa?
Sì, ho visto anche nei brani precedenti del Vangelo come Gesù dice che è dal cuore dell'uomo che vengono fuori le intenzioni cattive, perché le cose che si hanno sono dei beni. Usate bene, servono la vita. La questione è invece se entra in una logica in cui l'altro diventa il nemico, lo avverto come minaccia da cui mi devo difendere. E allora cerco l'alleanza con altri che hanno parte di questo potere per portare avanti la cosa. Per portare avanti fondamentalmente quelli che sono i nostri interessi. Su larga scala.
Comunque vedete, anche queste tre categorie rappresentano in fondo, cominciando dagli ultimi, gli anziani erano il potere economico, quindi è l'avere, perché se non hai la grana non puoi nulla. Gli altri sono il potere che giustifica, il potere culturale, che serve anche quello molto oggi con i mass media. Anzi, perché posso dare sempre l'illusione, dalla giustificazione teorica, insomma. Sanno imbrogliare bene in modo che vengano a proporle. E l'altro, il sommo sacerdote, per sé il potere religioso e politico anche se limitato ormai quello politico, ma anche un grande peso politico. Quindi sono tutte le forme di potere.
E sono tre forme di potere e tutte e tre si sentono giustificati da Dio. Sono lì quasi a difendere Dio. Si trovano giustificati da Dio e vogliono difendere Dio. Noi siamo capaci di fare un gran male, Ma quando lo facciamo avendo Dio come giustificazione del male che facciamo, beh, allora siamo, non ci ferma più nessuno, perché troviamo addirittura una giustificazione alle cose che facciamo. E qui noteremo allora quale immagine di Dio. Sarà un Dio a nostra immagine e somiglianza, non noi a immagine e somiglianza sua, dell'asino che è entrato appunto con Gesù nel Tempio.
E tenete presente che tutto il Vangelo punta esattamente a sdemonizzare l'immagine di Dio che tutti abbiamo. Quel Dio che in realtà è Satana, è l'onnipotente che domina tutti, strumentalizza tutti, giudica tutti, condanna tutti, e noi vogliamo essere come quel Dio. Invece il nostro Dio è un povero Cristo che si mette nelle mani di tutti, perché ama tutti, serve tutti. E così è Dio. Per questo Dio lo conosciamo solo dalla croce, il potere di Dio. E dico, per questo dobbiamo ringraziare i sommi sacerdoti e gli scribi e anziani che l'hanno messa. Noi continuiamo, vero?
E quello che gli dicono riguarda appunto il potere. Con quale potere fai queste cose? Chi ti ha dato questo potere per fare queste cose? Dove queste cose, associate sempre al potere, come tornerà anche nel brano più avanti, sono fondamentalmente le cose che Gesù ha fatto poco prima, il giorno prima, quando è entrato nel Tempio, ha rovesciato i tavoli, cioè ha detto che facciamo del Tempio una spelonca di ladri, vendiamo e comperiamo. Come dire, non abbiamo un rapporto da figli nei confronti di Dio, ma da ladri, dove quello che ci importa è il nostro interesse, e allora dietro questo interesse allora noi costruiamo anche le varie relazioni. Allora la questione è la questione del potere, e dietro la questione del potere l'immagine di Dio. Con quale potere fai queste cose? Vediamo gli altri due versetti, 29 e 30. Ma Gesù disse loro: vi domanderò una sola parola e rispondetemi, e io vi dirò con quale potere faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ecco, Gesù risponde ancora una volta a una domanda con una controdomanda. Di fronte alla domanda di queste persone, sommi sacerdoti, scribi, anziani, Gesù fa un'altra domanda che pone in realtà la questione più a fondo, dove va posta. E già nel far la domanda colloca queste persone, colloca anche noi che leggiamo questo Vangelo nella giusta posizione. Cioè, la giusta posizione è quando non metto in questione questo Signore, ma comincio a farmi mettere in questione. Il fatto che queste persone non si mettano in questione sulle cose che Gesù ha compiuto sembra che non li abbia scalfiti minimamente. Come altre volte non si stupiscono delle cose che Gesù fa, ma vanno a chiedergli come mai li fa. Non vengo messo in questione dalla realtà, ma cerco di fare in modo che quello che avviene non rovini quello che io mi sono costruito, anche le mie idee. Allora mi metto a difesa di questo, a protezione di questo, quasi che debba trovare la giustificazione del fatto che debba difendere Dio. Dio va difeso e non profanato come ha fatto Gesù.
È interessante che per sé loro osano domandare, affermano: oh, come mai fai queste cose? Non si aspettano una domanda, perché oh, sono loro i capi, tu devi rispondere. Cioè, chi è capo non si mette mai in questione, solo che capo è, scusa. È lì il baco del potere, perché Gesù ha il potere di perdonare, si mette subito in questione quando vede uno, dice: oddio, cosa posso fare per lui? Cioè, Il potere che vuol dominare non si mette in questione, chi vuol servire ogni realtà lo mette in questione, chi vuol servire la verità, ogni affermazione dell'altro dice ma cosa significherà? È una verità che anch'io non conosco ancora. Cioè l'onesto si mette sempre in questione, anche chi cerca la verità.
Sì, e anche nel mostrare il potere che Gesù ha, mostra un'immagine completamente diversa, ricordava adesso Silvano il potere di perdonare i peccati, ma questo è qualcosa di centrale in Gesù. Tanto che nel capitolo secondo, quando obiettano anche lì, fa chi ha il potere di rimettere i peccati se non Dio solo? E quando ne vedono uno che si comporta, appunto, come Dio, allora no, non va bene. Cioè, mentre lo si afferma da una parte, si va dalla parte opposta. Quando quel potere diventa una possibilità di vita nuova sulla terra, allora gli si oppone. Gli si oppone resistenza, gli si dice che bestemmia perché è una prerogativa di Dio. Allora capite bene che quello che qui fanno questi sommi sacerdoti, scribi, anziani è fare una resistenza nei confronti di Gesù, nei confronti di questo potere. Però Gesù pone questa domanda.
Cosa che loro assolutamente non si aspettavano e non volevano. Perché chi ha il potere non ha il potere di interrogare, di mettere in questione, ma non si lascia mai mettere in questione, se no lo perde.
No. Sì, sì, sì. E già riconoscere all'altro
la pari dignità.
La pari dignità.
Mentre noi siamo, insomma, i sacerdoti, gli scrivi e gli anziani, e tu chi credi d'essere? Dici, ma dici per modo di dire, cioè, è chiaro che non sei nulla, e allora perché fai queste cose? Cioè, comincia il processo.
Quindi il potere ha tanti modi con cui conservarsi, soprattutto facendo delle leggi che lo aiutino a non essere messo in questione. Questo a tanti livelli. Quello che Gesù fa è cominciare a mettere in questione, cominciare a porre le domande che vanno poste. Ma questo anche rendendo un servizio a quelle persone. Se accettano in profondità le domande di Gesù, queste persone possono sperimentare un cammino di liberazione. Altrimenti saranno giocati dalle loro paure, rimarranno ancora schiavi delle loro paure, perché il paradosso è questo. Queste persone che tengono il potere si mostrano deboli, mentre Gesù, che non ha nessun potere, così come lo intendono loro, si mostra persona libera e persona forte, perché non ha niente da perdere. Queste hanno tutta la costruzione che si sono fatte da perdere. Allora è uno scontro tra una persona che è libera e tante persone che invece sono prese dalle loro paure.
E allora la domanda di Gesù è abbastanza, diciamo, cattivella. Che cosa diceva il Battista?
Il Battista invitava alla conversione, il battesimo di conversione, l'inizio del Vangelo di Marco parlava del Battista, poi l'abbiamo anche ritrovato anche nel capitolo 9 dopo la trasfigurazione, quando si parlava di Elia, come colui che prepara la via al Signore.
E in fondo la conversione è il voler cambiare. Chi non va a cambiare non capirà mai nulla. Qualunque cosa rispondi, lui non vuol cambiare, fa fuori te. Quindi il principio di ogni domanda vera è che io sono disposto a cambiare la mia opinione dalla risposta. Se no non è una domanda vera, è un inchiodare l'altro per ammazzarlo.
Tant'è vero che Gesù, mentre parla con loro, chiede due volte di rispondergli. Cioè, l'invita a prendere posizione, l'invita a dichiararsi, a esporsi.
Tra l'altro anche noi quando non vogliamo cambiare parere diventiamo ostinati, facciamo fuori tutti, sacrifichiamo la verità e gli altri. Perché noi, magari perché abbiamo l'autorità, se siamo genitori, se siamo preti o se siamo sul lavoro, se no è sbagliato, non c'è autorità. La vera autorità che fa crescere è il mettersi in questione, questa è la conversione. E chi non vuol cambiare è finito, è morto.
Tanto è vero che Gesù dice, se mi rispondete io vi dirò con quale potere faccio queste cose. Non è che il Signore vuole nascondersi. Una condizione minima però per poter dire una cosa è che ci sia la disposizione per ascoltarla, altrimenti torniamo a quello che pregavamo con Amos. Diventa una parola a cui sono divento impermeabile, è inutile che la dica, perché non mi metto in gioco. E allora di fronte alla domanda di Gesù, il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Questa è la, come dire, è il modo con cui possono entrare nel dialogo vero col Signore, queste persone, rispondendo a questa domanda. Venendo fuori un po' da questo blocco in cui sono rinchiusi, che è proprio il blocco del potere. Gesù offre questa possibilità di cambiare questo gioco. Di far sì che si vinca un po' l'ipocrisia in cui ci si tiene nascosti.
Quello che mi preoccupa è che quelli sono così sicuri di stare nella verità, che è chiaro che hanno ragione. Poi quando si accorgono, vedremo dalla domanda di Gesù, che per sé non sono così sicuri perché si vede le loro paure, allora preferiscono non rispondere. Ma è interessante che dietro la sicurezza che io sono nella verità c'è la paura. Bisogna difendersi dalla verità, perché la verità è molto più grande di me, la verità è molto progressiva, la verità è molto dialogica, la verità ne capisco una parte, poi capisco che è vero il contrario di quel che ho capito mediamente, e avanti. Quindi la verità ti lascia scoperto.
Sì, come se in questa invito di Gesù ci sia davvero una possibilità grande per queste persone di sposarsi con questa verità, di far sì che possano andare non solo una verità che viene dall'esterno, ma una verità che loro si portano dentro, perché poi di fatto si difendono anche rispetto a quello che sentono, come vedremo. Mentre Gesù mostra questa grande libertà nel porre queste domande, nel mettere in questione il potere. Possiamo continuare? Vediamo i versetti 31 e 32. E ragionavano fra loro dicendo, se diciamo dal cielo dirà, perché allora non gli avete creduto? Ma diremo dagli uomini. Temevano la folla, poiché tutti ritenevano che Giovanni era davvero un profeta.
Qui si dice la parola di dialogare, in realtà manca il dialogo perché non parla con nessuno, parla ognuno tra sé. C'è il contrario del dialogo, cioè io so già le cose e poi devo adesso controllare che non venga intaccato quel che so, e sanno bene ciò che vogliono.
Come appunto loro ragionano tra di loro, non entrano, non accettano di dialogare, come altre volte abbiamo visto anche nel Vangelo, e ragionano e pensano già di sapere cosa Gesù dirà. Ma anche in questo modo di ragionare, se diciamo questa cosa, se diciamo quest'altra, non gli interessa quello che Gesù sta dicendo. Stanno cercando già di difendersi, cioè l'unica cosa che sanno vedere sono loro stessi. Non vengono scalfiti da quello che sta avvenendo. È come se non riuscissero a vedere fuori quello che sta capitando, i segni che stanno avvenendo. Invece no, come dire, come possiamo difenderci? Allora dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione a che cosa diciamo. Ma vedete, fare attenzione a quello che si dice vuol dire che si è già perso. Vuol dire che non cerchiamo la verità. Vuol dire che non ci interessa la verità. Vuol dire che la difesa dei nostri interessi ha la meglio su qualsiasi cosa. Non sono lontani dalle persone che rimproverava Amos nei primi versetti che abbiamo letto del capitolo ottavo. Cioè, e anche qui diventa uno stare nel tempio per vendere e comperare. Non è solamente questione dei cambiavalute o dei venditori di colombe.
Cioè che tra l'altro tutta la predicazione profetica era esattamente contro il tempio per questo motivo, che avevano ridotto il tempio a spelonca di ladri, cioè a luogo di commercio, di interesse, non invece a luogo di comunione col padre e comunione tra i fratelli, ma a luogo di sfruttamento di Dio per dominare sui fratelli, in fondo. Che la religione è il miglior strumento di oppressione presso tutti i popoli. C'è bisogno della giustificazione religiosa per opprimere. E Gesù è stato ucciso come bestemmiatore dell'autorità religiosa, perché non ci stava a questi giochi, a usare Dio, ma anche la Bibbia non ci sta a usare Dio per il potere. E i profeti sempre sono andati contro, per questo.
Tanto è vero che appunto il richiamo di Gesù è a Giovanni il Battista, che tutti consideravano davvero un profeta, dove anche lì, anche il luogo del Battista, e riandiamo al capitolo primo di Marco, è il deserto, non è il Tempio. Là il profeta chiama a conversione. Un esodo contrario, cioè non si va nel Tempio, ma si va nel deserto per poter incontrare il Signore nella verità. È come se anche attraverso il richiamo a questa figura Gesù richiamasse quale Dio? E dietro queste categorie di persone, sommi sacerdoti, eccetera, ritornassero le foglie di fico, quelle che attirano l'attenzione ma in realtà non portano nessun frutto. E Gesù offre loro la possibilità allora di portare frutto. Allora la prima ipotesi la scartano. Se diciamo dal cielo, perché non gli avete creduto? E certo, perché non gli avete creduto?
Non ci conveniva, scusa.
E com'è radicale la domanda che ha posto Gesù?
Io credo che nel nostro piccolo siamo tutti così. Cioè, pur di non cambiare, riusciamo a trovare infiniti modi. Non so. Cioè, il meccanismo di difesa.
Ed è un meccanismo che si difende contro tutto e contro tutti. Se vogliamo, la controdomanda di Gesù in questo brano fa un po' da specchio all'arrovesciamento dei tavoli. Qua rovescia la domanda. Come dire, adesso assumete la prospettiva, quest'altra prospettiva, e allora loro si difendono. Prima difesa questa. E riconoscono, perché se è dal cielo, riconoscono di non avergli creduto. Non si smuovono. Ma poi dicono, dagli uomini, l'altra possibilità. E anche qui, temevano la folla. Ecco, il potere, quelli che detengono il potere, poi hanno paura. Sembra che debbano incutere paura, e vogliono anche incutere paura, in realtà l'hanno, perché se qualcuno smaschera i meccanismi del potere, crollano. Loro con tutto il potere che si sono costruiti. Già nei versetti precedenti si era detto che avevano paura anche di Gesù. Allora Da una parte si dice che non hanno creduto, dall'altra che hanno paura. L'abbiamo già visto. Esattamente questo, la paura è ciò che non ci fa credere, ciò che si oppone alla fede.
Che poi è la paura di perdere il favore del popolo, che è il prestigio, il riconoscimento, perché senza quello non sei nulla. Sei vestito ma da carnevale, non ti riconoscono per quel che sei. Quindi proprio questa paura del popolo di perdere il prestigio. Cambiare? No, davanti a Dio, perché sennò devo cambiare tutto. Se perdo il prestigio del popolo non posso più imbrogliare.
Come se si fossero costruiti una gabbia da cui non riescono più a uscire e non vogliono uscire. Si sono identificati talmente con questi meccanismi che sembrano non ne possono più fare a meno. Non ne vengono fuori. Cercano, Filippesi 2,21 dice, i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Allora anche il Tempio, anche Dio può diventare qualcuno, qualcosa da sfruttare per il mio prestigio. Questo è il ribaltamento dell'ordine, come se volessero star dentro in questo ruolo che hanno. E allora ecco...
Cioè, scusa, pensavo, quando si parla di queste cose, si parla del vero dramma dell'umanità. Perché questi in fondo ci rappresentano tutti, perché ci sono perché li vogliamo noi, ce li eleggiamo noi. E dell'imbecillità che è dentro di noi. Il Signore dovrà morire in croce per smascherare questa stupidità. Di una falsa immagine di Dio, di una falsa immagine di uomo.
Perché poi appunto attraverso queste logiche, dalle cose, dai grandi orizzonti anche alle realtà più quotidiane, si creano delle alleanze che ci imprigionano. Allora non sappiamo più dire delle cose che sono vere, che sono autentiche, per paura di dispiacere, perché se dispiaccio allora ho meno potere. Se dico quella cosa che è vera, rischio di perdere del potere. E allora ci si sostiene a vicenda.
Cioè, se dico menzogna a vicenda, si fa il male, malaffare a vicenda, poi per giustificarsi, se no si finisce male, non si crolla mai. Cioè. Se no fa l'effetto domino. Allora questa domanda di Gesù è fondamentale, ed è fondamentale per ogni nostro rapporto, per capire anche il Vangelo e gli altri. Cioè, sono disposto a cambiare. Io, la mia posizione di privilegio. E poi, ho paura di perdere la grazia di qualcuno, i favori di qualcuno.
Sì, dietro c'è proprio questa domanda fondamentale di Gesù, che parte dall'ingresso di Gesù con l'asino, cioè da questa immagine di Dio, questa. E questa immagine di Dio poi rivela anche che tipo di relazione abbiamo con gli altri. Se il potere che mi interessa è quello di Gesù, potere di guarire, di dare la vita, di dire parole che risanano, oppure è qualche altro, il potere dell'asino, che è quello di portare i pesi degli altri, oppure se è un altro potere, quello che mi sta a cuore. E magari di sfruttare anche Dio per avere quest'altro tipo di potere. Ora qui è qualcosa di fondamentale, non per nulla questo è lo scontro anche con le autorità religiose del tempo. Versetto 33. Rispondendo a Gesù dicono: non sappiamo.
Fermiamoci su questo non sappiamo, perché questa parola non sappiamo è una delle parole più belle, no? La sapienza è so di non sapere, no? È la dotta ignoranza, è quello stare aperto all'ignoto che non ce l'ho mai in tasca, quindi il non sappiamo sembra la parola più bella, no? E non sappiamo è madre di tutte le scienze, della filosofia, di ogni ricerca, di ogni scienza, di ogni cosa buona. Vuol dire l'interrogarsi costantemente, ed è tipico dell'uomo perché è una struttura aperta all'infinito. Quindi quando capisci qualcosa, capisci di aver capito ancora di meno di prima, perché aumenta, più conosci, più aumenta il tuo contatto con ciò che ignori. Quindi cresce la tua ignoranza. Quindi è divino questo non sapere. E qui invece che cosa è?
E qui è un...
Come se attraversano anche le cose più belle.
Sì, qua non è che non sanno.
San bene qualche
cosa. San bene. Questo è il punto. Dietro queste parole la realtà è completamente diversa. Non sappiamo, invece sanno bene quello che sanno che non vogliono perdere potere. Questo lo sanno bene. E allora non si espongono.
E sanno che non posso convertirsi se no perdono il potere. E sanno che non posso dare un'altra risposta, che non è inutile convertirsi, se no contro il popolo faccio la figura dell'empio. Quindi sanno tutte le cose molto bene. Sanno cosa Gesù risponderà. Sì. Calcolato tutto.
Ecco, allora possiamo cogliere anche, dietro l'invito di Gesù, rispondetemi, c'era la possibilità di conversione di queste persone. Perché non si aspettava tanto la parola Gesù, o delle parole. Ma se avessero risposto alla domanda di Gesù, allora si sarebbero convertiti. Questo è il punto. E invece dicono, non sappiamo. Capite bene però che tra il dire non so, perché riconosco il mio limite, e dire non so, perché non voglio espormi, perché voglio difendermi, c'è un abisso.
Voglio attaccare, perché voglio ucciderti anche.
Infatti anche i versetti prima si dice che volevano rovinarlo.
E farlo fuori.
Sì. Se io comincio un discorso così, capite bene dove mi può portare quel discorso lì. Avrò di mira solamente la possibilità di far fuori questa persona. E qualsiasi cosa quella persona mi dirà, mi giustificherà, anzi, mi darà ulteriori motivi perché lo possa eliminare.
Ecco, credo quanto è buona fede, quanto non sapere in realtà è mala fede tremenda. E perché non vogliamo cambiare? Ci fa comodo così.
E la difesa che noi facciamo verso questo Signore, e dicendo però non sappiamo, di fatto impediamo a Gesù di dire. Gesù dice loro, neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose. Era la condizione che Gesù aveva messo, ma come dire, se una persona non mi vuole ascoltare, allora non siamo nella situazione perché una parola possa essere accolta.
È bello questo silenzio, dice, io non posso dire nulla se non volete ascoltare. Noi ci lamentiamo del silenzio di Dio, dice Dio dice nulla, anche nel processo Gesù dirà nulla, meraviglierà tutti perché dice nulla. Cosa vuol dire questo dire nulla di Dio? Cosa vuol che ti dica? Se tu non vuoi cambiare e non vuoi ascoltarlo, vuoi che ti tagli la testa, no? Il silenzio di Dio è la morte di Dio in croce. Perché noi non rispondiamo, perché Dio è dialogo, e anche l'uomo è dialogo. Se noi non vogliamo il dialogo, lui è ucciso, non è accolto. Il suo silenzio è la sua morte per sé.
Sì, sì. Proprio come si diceva prima, il versetto 31, ragionavano fra loro. L'hanno già eliminato, non c'è più Gesù, non interessa Gesù, è come dire, è un monologo, stanno ragionando tra di loro su quelli che sono i loro interessi.
Ma tra l'altro pare che ognuno ragioni per conto suo, ognuno tra se stesso, perché il pensiero è monolitico nel potere, non vogliono perderlo e hanno paura di perderlo. Non voglio cambiare e la paura è che del popolo che non ti dia più, non ti riconosca più col potere, che se perdi il riconoscimento sei renudo, insomma. E vedete, allora, questa disputa è scritta per il lettore, cioè siamo disposti da qui in avanti a metterci in questione o mettiamo solo in questione gli altri e Dio e la realtà? Siamo disposti a mettere in questione noi stessi, la nostra immagine di noi, di Dio, di giustizia, a lasciarci interrogare dall'altro? Avete mai visto che quando si parla con uno e si discute, almeno, non so se io sono particolarmente cattivo, ma mentre ascolti l'altro non te ne frega niente di quel che dice, cerchi già la risposta giusta per fregarlo. Appena dice qualcosa che si scopre, tac, trovi la battuta. Non è così. Ecco, siamo diabolici in questo.
Sì, stavo pensando a questo tornare di Gesù nel Tempio a Gerusalemme una volta, due volte, come se entrasse dentro di noi, come la prima volta che entra, guarda cosa c'è dentro di noi, poi torna perché magari ne facciamo una spelonca di ladri, adesso ritorna e pone in questione, non si stanca, però possiamo anche fare questa forma di resistenza, come dire, come se non ci fosse. Forse la nostra speranza è che continui a tornare, però di fatto è un Signore che entra così, che non fa violenza, neanche quando usa la frusta.
Avete notato tutti, no, che quando ascoltiamo l'altro, se invece di controbattere rispondiamo alle domande implicite o esplicite dell'altro, cambiamo noi, o no? Nasce il dialogo.
Va bene, possiamo riprendere il testo e poi condividere.
Allora, a me di questo brano ha colpito il pezzo in cui dice in nome di chi, insomma, fai questo, no? Chi ti ha dato il permesso di fare questo? Non se è buono o non è buono quello che fai, ma devi chiedere il permesso a qualcuno. Mi ha fatto venire in mente che anche i discepoli dicono a Gesù, ma quelli tolgono i demoni, come dire, senza il nostro permesso, no? Quindi immediatamente mi pare che, insomma, tutti cerchiamo un po' di essere l'autorità in qualcosa, no? E di dare il permesso agli altri, quindi è un pericolo molto grande. A proposito di questo, vi devo dire che domenica sono entrata in Duomo, sabato, con un ragazzo che aveva una cuffia in testa, insomma, no? E lì sulla porta c'era un signore, un commesso, che ha detto, togli il cappello. E vi assicuro che non era irrispettoso questo ragazzo, ma comunque c'era questo qui che stabiliva come si doveva entrare nel Tempio, insomma, no? Il modo giusto per entrare nel Tempio. E mi ha dato molto fastidio.
Perché i musulmani si devono mettere il cappello anche gli
ebrei. Esatto, e invece noi ce li dobbiamo togliere. Esatto, no? Però quasi quasi a pensarci bene si poteva mettersi lì a discutere di questa cosa, no? Perché è insomma, è un bel pericolo, mi sembra, che corriamo sempre, no? Questo di non concepire che sia l'incontro con Dio, insomma, che è una cosa personale, che non c'è un altro che è più bravo di te per incontrarlo e che ti deve dire come fare. È il tuo confronto con la parola, con la scrittura, che poi, insomma, permetti che questo entri o non entri in te, no?
Tra l'altro, la domanda con quale permesso è il problema non del bene o del male, ma del lecito o l'illecito, cioè ti ha permesso qualcuno o no? Perché se mi permettono, guarda, o se ordinano, si può anche sterminare le persone se è un ordine, se è permesso pure. Invece il problema è un altro, è bene o male? Mentre il potere sta sul permesso o non permesso, comandato o vietato, mentre la coscienza è un'altra cosa, è bene o male? Poi ci si può sbagliare, quindi ci si interroga, ma ci si mette in questione davvero. Mentre invece lì è il principio d'autorità, sì. Breve,
sì, di questa cosa di mettersi in questione un po' proprio delle letture, quando si legge la Bibbia un po' ci scruta e quindi ci mettiamo in questione. Alle volte osservo che mettersi in questione agisce sulla tua emotività e ti fa perdere quella pace che invece Cristo ti dà, anche la pace che ti dà nei suoi sacramenti, ma che ti dà anche nella preghiera. Quindi anche lì trovo come una cosa di equilibrio, cioè sì, l'ispirazione di seguirlo ci deve destabilizzare, ma alle volte come questa può essere anche una cattiva strada, ci fa perdere quella pace che Cristo ci dà. Se c'è qualche
elemento alle volte che ci può... Comunque la pace che il Signore ci dà è la pace che viene dalla conversione, non è la pace che viene dal dire mi va bene tutto. Esige un cambiamento, sì. Però con pace, d'accordo. Però le cose devono cambiare. Ogni volta che capisci qualcosa è cambiato qualcosa in te. Se non capisci niente, per stare in pace.
Stavo pensando a quello che avevi detto tu prima circa il fatto che spesse volte noi quando dialoghiamo con gli altri appunto non siamo tanto in ascolto, ma già prepariamo la risposta da dare. E io vado via spesso con degli amici, cioè spesso, una volta all'anno, talvolta due, quattro, cinque giorni, in una bella cascina dove viviamo in comunità per cinque giorni e basta. Arriviamo a non ammazzarci, quindi questa è già una bella cosa e siamo contenti ed è un'esperienza che facciamo ormai da 20 anni. E sono praticamente tutti atei, tranne in tre che crediamo. Quindi ovviamente viene fuori anche la discussione sul discorso esiste o non esiste Dio. E la cosa ridicola che mi ha fatto riflettere adesso, ma che l'avevo già notata in queste discussioni, è che noi credenti ci mettiamo esattamente allo stesso loro livello, nel senso che ognuno vuol portare l'altro in qualche modo a dire no, guarda che ascolta, la ragione ce l'ho io. Poi in realtà ovviamente tutti ci rispettiamo vicendevolmente e la cosa rimane lì. E tra noi c'è un amico che lui si definisce ateo, in realtà probabilmente è una persona veramente molto in ricerca, molto così. E tutte le volte che parla lui, proprio perché si capisce che ascolta gli altri, alla fine io e una mia amica gli abbiamo detto guarda, tu non hai bisogno della religione, perché tu sei in qualche modo già qualcosa che... E lui si è messo a ridere, ma effettivamente li avevamo capito quasi come se lui rappresentasse la differenza tra questi due gruppi che si davano contro e lui fosse in qualche modo l'unico che ascoltava, ecco. E adesso mi hai fatto venire in mente questo episodio, perché ci abbiamo messo 20 anni comunque per capire che lui era la parte, l'abbiamo scoperto 2 o 3 anni fa, e quindi ormai diventa il nostro guru e chiediamo a lui di mettere fine alle nostre discussioni. E...
Sì, qui poi in questo testo, e poi vedremo nel seguito, e poi col racconto della passione, è proprio in gioco il tipo stesso di potere, di autorità, cioè, che vuol dire l'identità di Dio. L'autorità è Dio, il potere è Dio, può tutto, no? Ecco, ma cosa può Dio? In che senso può tutto? Può tutto nel rispetto, nell'amore, nel dono di sé, e può nulla all'incontrario. Noi possiamo tutto all'incontrario, in modo indefinito, mentre in quello possiamo un pochino, se ci convertiamo. Anche per esempio, scusa, il fatto che quando ascoltiamo la parola di Dio è giusto anche cercare il testo, questionarlo, eccetera, ma anche lasciarsi mettere in questione.
Allora, a me ha fatto venire molto in mente una, diciamo, un po' di discussioni che sto avendo ultimamente in famiglia, perché insomma, io mi sono avvicinato alla parola solo recentemente e in questo momento io mi sento sempre di avere la verità in mano, quindi sono di un'arroganza proprio, sono scocciante da morire, mi dicono, ah, ma tu che fai, entri a gamba tesa nella mia vita, ma come ti permetti? E io dico, perché, guarda, sta scritto qua, e gli vado a prendere. E ho notato che a un certo punto nell'ultimo mese, insomma, proprio una cronologia abbastanza stretta, è cominciato a cambiare molto il, diciamo così, il confronto anche con, ma insomma, anche con i miei genitori, che ovviamente mi hanno trasmesso, insomma, i valori, no, del successo, i valori della, insomma, dell'arrivare sempre primi, il lavoro dell'essere migliore degli altri, cioè proprio come il contrario dell'asino, insomma. E, ho provato ad ascoltarli. Allora è buffo, no? Perché praticamente, mio padre, per esempio, comincia a parlare e dice delle cose che mi fanno veramente rivoltare lo stomaco, e però sto zitto. Arrivata la fine, lui a un certo punto mi guarda 10 secondi e poi mi fa: ma perché non la pensi così? E allora lì intervengo a gamba tesa e lui rimane così, detto, e poi gli dico, insomma, beh, tiro fuori un po' di cose così. Però quello che ho notato è che il fatto di stare un pochino più tempo in ascolto di qualunque cosa lui dica, non lo so, aumenta la fiducia, come se non delegittimassi comunque la sua persona, insomma, cioè distingo quello che dice o quello che pensa dal valore di lui. Questa, insomma, è una cosa che ho notato.
Sì. E poi normalmente è ascoltando uno che l'altro si sente ascoltato e cambia, cioè non ti si oppone più se tu lo accogli, e allora cambia il suo atteggiamento anche di ragionare, e anche il tuo, anche il mio, cioè nasce il dialogo, ecco. Che Sant'Ignazio dice di non contraddire, di giustificare sempre l'opinione dell'altro, se è sbagliata intendere in modo giusto, cerca un modo che sia giusto per intenderla. Che è chiaro, se il dialogo è solo una difesa di interessi, come è istintivamente, e ne fa subito le spese la verità e la carità.
Allora, a me colpiva questo silenzio e questa non risposta e la richiesta, quindi questa domanda che Gesù fa, invece di rispondere, che inizialmente sembra quasi essere antipatica, insomma, invece di darmi una risposta mi chiedi tu, cioè sembra che fa un dispetto. In realtà ho capito questa cosa qua, che in questo modo esce dalla dinamica di sopraffazione o subire l'altro che normalmente nelle discussioni noi abbiamo, cioè o ti domino io o mi domini te. In questo modo, stando lì, lui è come se dice: o esci da questa dinamica o con me non c'è possibilità di avere un rapporto. E forse anche nella preghiera poi è così, perché magari esigiamo sempre qualcosa, però...
Ma penso proprio che questo testo è fondamentale anche per l'arte del dialogo, cioè che ascoltare e rispondere, non contrattaccare. Vuol dire la disposizione a cambiare opinione, se no perché si discute? Come dicevi tu, cioè, o per dominare. E allora si litiga e basta. Sì.
Oppure c'è l'altro che subisce.
Sì, beh, è chiaro.
Non subisce, però rimane.
Sì, lui né subisce né domina, cioè stimola al dialogo, sì.
Allora, io volevo dire che mi è molto chiaro il potere, diciamo, che fa male, no? E quello che è male, no? Insomma, l'avevo già capito da parecchio tempo sul lavoro, mass media, eccetera, insomma, mi è abbastanza evidente. Però invece faccio molta fatica a capire il potere del bene. È veramente entra una fatica tremenda perché... non so, è così, cioè forse perché è misterioso e quindi è veramente lento il processo, e dopo che l'ho capito, per farlo ci vuole ancora un sacco di tempo. E adesso, vabbè, la storia dell'asino è chiara perché si vede che c'è questo esempio concreto, per cui ma se no, andando da sola vado veramente a tentoni, perché se c'è un potere del male, il potere del bene è più forte, no? Allora cos'è questo potere del bene? Come si esercita? Cosa devo fare?
Io credo la domanda è molto corretta e è quel che Gesù dice qui, cioè entrare in dialogo rispondendo. Tu fai una domanda, bene? È disposto a cambiare l'opinione, l'altro ti risponde, allora per quello ho fatto la domanda del Battista, cioè sei disposto a convertirti, a riconoscere che è da Dio, oppure vuoi solo difendere il tuo potere? Ecco, se tu non ti difendi e entri in dialogo, il dialogo è già il bene che vince sul male, cioè che ascolti l'altro, rispondi agli stimoli che l'altro ti dà, non controbatti, cerchi di entrare nella sua logica e viceversa, e nasce la comunicazione, la comunione, dove non c'è chi domina e chi subisce, ma c'è il dialogo che cresce tra due, anche nella vita di coppia. Purtroppo in genere si stabilisce il rapporto di potere, no? Magari alternato. Il rapporto di dialogo invece è molto più bello e fecondo. È principio di vita. No, dopo sentiamo, perché mi confondi con le tue domande, la mia mente è limitata, c'è solo una logica, tu qualche volta nei due e tre mi spiazzi.
Scusate un attimo, ne avevo due in mente di cose da dire. Una è che quando Gesù risponde alla fine, neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose, in risposta al non sappiamo, sembra inizialmente un po' una sconnessione, perché avrebbe dovuto dire neanche io so giusto con quale autorità faccio queste cose, se neanche io sembra un pochettino sconnesso, ma invece mi fa capire che lui sa, che ha capito che loro sanno ma non vogliono dire, e quindi è come se gli lanciasse un messaggio a queste persone di dire: non avete voluto dirmi, non avete voluto ammettere né l'errore né andare contro la folla, io vi ho letto nel pensiero, so cosa dentro di voi si sta muovendo, non avete voluto rispondere, venirmi incontro, e io non vi dico, ma non è perché io non so, io in realtà so, siete voi quelli che non volete ammettere di sapere anche voi. Questa era una cosa, secondo me, poi ditemi se sbaglio, cioè non so. E l'altra invece era... ecco, capito. Allora, perché come se Gesù gli desse un'altra possibilità con questa domanda, secondo me, però magari non so. Perché gli dice... gli pone due possibilità e loro possono, sono come se fossero ancora in tempo a poter prendere una posizione, e il loro primo istinto sarebbe di dire dal cielo, no? Però hanno paura di apparire in contraddizione, se ho capito bene, e secondo me capita anche a noi spesso che abbiamo preso una posizione un momento, magari per sbaglio o per una motivazione o per caso, oppure non so, perché abbiamo dovuto prenderla in fretta quella posizione, abbiamo sbagliato. Però poi non vogliamo cambiare posizione, anche se ci siamo accorti che abbiamo sbagliato, perché non vogliamo perdere la coerenza, non vogliamo apparire deboli, è anche una questione anche di potere. Ammettere di avere sbagliato è perdere il potere, e dire ho sbagliato avevi ragione tu. E cioè, è proprio l'opposto del potere, secondo me. E invece no, non è in realtà avere più potere ancora a dire ho sbagliato, secondo me, perché è come uno che ha preso coscienza, e quindi loro avevano una grandissima occasione che hanno perso di poter dire dal cielo, e lui, anche se lui avesse potuto poi rispondere come loro si immaginano, perché allora avete fatto, avrebbe potuto dire abbiamo sbagliato, cioè voglio dire, si poteva davvero creare un dialogo o comunque una crescita da parte loro, un prendere posizione o distanziarsi dalla folla, o prendere parte alla folla, o anche scendere dal loro piedistallo, ammettere per una volta di aver sbagliato, di non essere i davvero i potenti, o che anche i potenti possono sbagliare, cioè
anche
sì, voglio dire. Sarebbe stato
totalmente, cioè questo testo proprio mostrerà giustamente, però è esatto quel che dici. E siccome è fatto per il lettore, vuol dire che se noi, perché si insiste con quale potere fai queste cose, con quale potere faccio queste cose, con quale potere fai queste cose, con quale potere faccio queste quattro volte, sono queste cose che si fanno, quindi una realtà davanti. E il potere di Gesù lo comprendiamo solo se siamo disposti a cambiare, perché il nostro concetto di potere è quello di dominare, il suo è il contrario, quello del cielo da Dio. Esattamente quello di servire, di amare, di dar la vita, non di dominare e togliere la vita. Quindi è fondamentale per entrare nel Vangelo e anche in ogni dialogo il convertirsi, nel senso che devo cambiare parere quando dialogo, se no sono un imbecille, non capirà mai niente.
Nel mio limite di chi non sa, non ha capito tutto, ovviamente, ma sono convinto di essere almeno un po' nella verità di Dio. Se qualcuno si oppone a questa mia convinzione. Il dialogo come può permettermi cambiare il mio modo di pensare.
Sì, ecco, le mie convinzioni, che possono essere anche giuste, non sono assolute, perché Dio è infinito, la verità è infinita. Allora uno che mi dice un'altra cosa e mi mette in discussione capisco una cosa in più. E questo mi apre a capire altre cose ulteriori ancora, per cui non è mai chiuso il capire. Quando invece non vuoi capire, dice sei impermeabile, basta, vuoi difendere le tue idee, le tue certezze e non cerchi più la verità. Che la verità è più grande, sempre più in là. E Dio è sempre più grande. E il potere, soprattutto perché Dio è il potere dell'amore, l'amore è sempre in crescita. Allora ogni volta è un mettere in crisi il precedente, perché ce n'è di più, ecco. Non è uno smentire quel che hai capito, ma è un capire di più. Non è che quando capisci una pagina in più di un teorema in più di matematica e allora metti in crisi il precedente. Se non facevi il precedente non arrivi neanche lì e poi arriverai più avanti. Bene, e in seguito andremo avanti adesso.
Andremo avanti martedì prossimo e adesso concludiamo pregando insieme. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci.